Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa settimana siamo pronti per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio. Vi ricordo che da tempo stiamo studiando il libro del profeta Isaia e la scorsa settimana, se ci avete seguito, abbiamo letto i capitoli dal 12 al 21. Erano capitoli che contenevano oracoli rivolti a varie nazioni. Finiremo ora il capitolo 21, prima di vedere altri oracoli nei capitoli 22 e 23. Vediamo quindi ora la profezia contro Edom, nei versetti 11 e 12 di Isaia, capitolo 21. Oracolo contro Duma, mi si grida da Seir, sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, a che punto è la notte? La sentinella risponde, viene la mattina e viene anche la notte. Se volete interrogare, interrogate pure, tornate un'altra volta. Chi è Duma? Duma è un nome simbolico. Isaia faceva dei giochi di parole per trarre un significato più profondo. Abbiamo già visto questo. Usava le parole per portare un messaggio al popolo. Duma è Edom, al quale è stata tolta l'iniziale. Hai così Duma, che significa silenzio. I nostri termini muto, silenzioso, si avvicinano all'intento, al proposito di Isaia. Edom è ancora una terra nella quale regna un silenzio di morte. Seir significa ruvido o irsuto. Esaù è stato il primo uomo di Seir, come leggiamo in Genesi 25, al versetto 25, e il primo che uscì fuori era rosso, egli era tutto quanto come un mantello peloso. Così lo chiamarono Esaù. Egli era irsuto e visse sul monte Seir. Così Esaù si stabilì sulla montagna di Seir, dice Genesi 36, versetto 8. Seir significa anche tempeste. Era una terra spazzata dalle tempeste, silenzio e tempeste. Che contraddizione di termini e che messaggio! È ovvio che è Edom la città in questione. Dalla terra del silenzio e delle tempeste viene questa domanda, ripetuta due volte. Sentinella, a che punto è la notte? In altre parole, quanto è passato della notte? Quanto ci vorrà prima che la gloria di Dio sia manifestata? Quando spunterà il sole della giustizia e la guarigione sarà nelle sue ali? Vedi, giorno e notte sono imminenti. Ciò che sarà gloria per alcuni sarà condanna per altri. Quella che sarà luce per il popolo di Dio sarà notte per gli Edomiti, gli uomini che hanno rigettato Dio. Nei versetti dal 13 alla fine del capitolo 21 di Isaia leggiamo la profezia contro l'Arabia. Oracolo contro l'Arabia, passerete la notte nelle foreste in Arabia o carovane dei Dedaniti. Venite incontro all'assetato con acqua o abitanti del paese di Tema, portate pane ai fuggiaschi. Poiché essi fuggono davanti alle spade, davanti alla spada sguainata, davanti all'arco teso, davanti al furore della battaglia. Poiché così mi ha parlato il Signore, fra un anno contato come quello di un operaio, tutta la gloria di Kedar sarà svanita. Ciò che resterà del numero dei valorosi arcieri di Kedar sarà poca cosa, poiché il Signore, Dio di Israele, l'ha detto. Arabia. Sembra abbastanza chiaro, ma ancora una volta ci troviamo davanti a un termine che ha due significati. Può significare sera, cambiando i punti di vocale, e mi spiego. La lingua ebraica è una lingua fatta di consonanti senza vocali. Ha invece dei punti di vocale, che sono piccoli segni posti sopra le consonanti. I commentatori hanno aggiunto delle vocali ai termini ebraici per renderli leggibili. In questo versetto il significato è abbastanza ovvio. Era sera nella storia dell'Arabia. Era più tardi di quanto pensassero. L'Arabia era la terra degli Ismailiti, le tribù beduine del deserto, i moderni arabi. È interessante che Dio parli di loro. I figli di Abramo, Ismaele e Isacco, non sono mai andati d'accordo. Neppure i loro discendenti vanno d'accordo. Gli arabi e gli ebrei sono ancora antagonisti. Il giudizio stava per cadere su questa terra e sul suo popolo. Questo capitolo, nel quale si intrecciano bellezza poetica e dolore, non poteva terminare con una nota simile. Può essere sera, qui, ma il giorno di Dio è considerato la sera e il mattino. Fu sera, poi fu mattino. Primo giorno, troviamo scritto in Genesi 1, versetto 5. Il mattino viene, la notte del pianto presto sarà finita e sarà l'alba del nuovo giorno. La sera dei fallimenti dell'uomo, del peccato, delle tenebre terminerà e il mattino di Dio sarà introdotto dalla venuta del sole di giustizia. Passiamo ora al capitolo 22 di Isaia, nel quale troviamo la profezia contro la valle della visione che si riferisce a Gerusalemme, come evidenzieremo commentando i versetti. I giudizi sono iniziati lontano, in Babilonia, e si sono gradatamente avvicinati a Gerusalemme. Ora la tempesta si scatena con tutta la sua furia sulla città santa. Leggiamo i primi quattro versetti di Isaia, capitolo 22. Oracolo contro la valle della visione. Che hai tu dunque che sei tutta quanta salita sui tetti? O città piena di clamori, città di tumulti, città piena di gaiezza. I tuoi uccisi non sono uccisi di spada né morti in battaglia. Tutti i tuoi capi fuggono assieme, sono fatti prigionieri senza che l'arco sia stato tirato. Tutti quelli dei tuoi che sono trovati sono fatti prigionieri, benché fuggiti lontano. Perciò dico, distogliete da me lo sguardo, io voglio piangere amaramente. Non insistete a volermi consolare del disastro della figlia del mio popolo. La valle della visione si riferisce a Gerusalemme, come suggeriscono i versetti 4, 8, 9 e 10. L'espressione valle della visione è un'altra delle affermazioni paradossali di Isaia. Montagna della visione sarebbe stato più comprensibile, perché la montagna è luogo da cui si può vedere lontano. Mosè contemplò dal monte Nebo la terra promessa. Il nostro Signore guardava Gerusalemme dal monte degli Ulivi, ma nella scrittura la valle indica un luogo di sofferenza, di umiliazione, di morte. Dato che questa è una visione di sofferenza e di battaglia imminente, la valle è il luogo appropriato per questa visione. La curiosità e il timore hanno spinto la gente sui tetti per informarsi sul pericolo che si sta avvicinando, cioè l'assedio assiro di Gerusalemme, citato da Isaia al capitolo 36 e 37. Riguardo all'ultimo assedio, il nostro Signore, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetti 16 e 17, dice «Avverte anzi il popolo di lasciare i tetti e di fuggire. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua». Dice proprio così questo passo del Vangelo di Matteo. E come dicevamo, uno dei motivi per cui pensiamo si parli di Gerusalemme è l'espressione «mio popolo», che si riferisce naturalmente al popolo di Israele. Passiamo ai versetti 9 e 10 di Isaia, capitolo 22. «Osservate che le brecce della città di Davide sono numerose, e raccogliete le acque del serbatoio di sotto. Contate le case di Gerusalemme, e demolite le case per fortificare le mura». Ezechia, in realtà, aveva preso queste precauzioni per difendere Gerusalemme, come abbiamo visto a suo tempo, vi ricordate, in Seconda Cronache, al capitolo 32. Una delle cose che aveva fatto era stato di costruire un muro intorno alla fonte, perché la città non rimanesse senza acqua. Ma questa sezione si riferisce al futuro. Quale assedio e quale nemico ha in mente il profeta? La Persia. La Persia è menzionata per nome, ma Gerusalemme era in rovina quando la Persia rappresentava una potenza. È chiaro che tutti i nemici che si sono schierati contro Gerusalemme ci vengono simbolicamente posti davanti qui, dagli Assiri, i quali assediarono la città, ma non vi entrarono, all'ultimo nemico proveniente dal nord, che minaccerà la città, ma non vi entrerà. Nell'intervallo fra questi due eventi, questa città cadde in mano al nemico più volte. Questo è il giudizio su Gerusalemme. L'inserimento inusuale a questo punto di un documento storico tratto dagli archivi di Gerusalemme durante il regno di Ezechia è degno di nota. Vengono nominati Sebna ed Eliakim. Molti hanno visto in Sebna una figura dell'Anticristo, mentre Eliakim ci pone davanti niente di meno che il Signore Gesù Cristo, che soppianterà l'Anticristo in questo mondo. Leggiamo i versetti dal 15 al 19 di Isaia, capitolo 22. «Così parla il Signore, Dio degli eserciti. Va a trovare questo cortigiano, Sebna, prefetto del palazzo, e digli, che hai tu qui, e chi hai tu qui che ti sei fatto scavare qui un sepolcro, scavarsi un sepolcro in alto, lavorarsi una dimora nella roccia? Ecco, il Signore ti lancerà via con braccio vigoroso, farà di te un gomitolo, ti farà rotolare, rotolare, come una palla sopra una spaziosa pianura. Laggiù morirai, laggiù saranno i tuoi carri superbi, o vergogna della casa del tuo Signore. Io ti scaccerò dal tuo ufficio e tu sarai buttato giù dal tuo posto». Sebna era segretario del tesoro sotto il re Ezechia, un politico molto tirchio. È evidente che si era appropriato di fondi indebitamente. Si è letto di lui nei capitoli 18 e 19 di Seconda Re e lo ritroveremo ancora in Isaia nei capitoli 36 e 37. Sebna si stava costruendo un sepolcro per perpetuare il suo nome. Che ironia, dato che sarebbe morto e sarebbe stato sepolto in una terra straniera. La frase «ti caccerò dal tuo ufficio e sarai strappato dal tuo posto» è quella che fa pensare che Sebna sia una figura dell'Anticristo. Proseguiamo con i versetti dal 20 al 24. «In quel giorno io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chilchia. Lo vestirò della tua tunica, gli allaccerò la tua cintura, rimetterò la tua autorità nelle sue mani. Egli sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme, per la casa di Giuda». Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo solido. Egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre. A lui sarà sospesa tutta la gloria della casa di suo padre, i suoi rampolli nobili e ignobili, tutti i vasi più piccoli, dalle coppe alle bottiglie. Eliachim è lo statista che è succeduto a Sebna. Eliachim era un uomo generoso. Lui e Sebna qui vengono messi in contrapposizione. Sebna è una figura dell'anticristo, Eliachim è una figura di Cristo. Il linguaggio è caratteristico della metafora. Questo versetto ci ricorda le parole di Cristo nel Nuovo Testamento. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Apocalisse 3, versetto 7. Caro amico, cara amica, è meraviglioso porre la propria vita nelle mani di colui che è capace di chiudere o di aprire ogni porta. È bella la metafora del chiodo a cui ogni cosa rimane appesa. E nello stesso modo la nostra salvezza dipende da lui. Leggiamo ora il versetto 25 di Isaia, capitolo 22. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, il chiodo piantato in luogo solido sarà tolto, sarà strappato, cadrà. Tutto ciò che vi era appeso sarà distrutto, poiché il Signore l'ha detto. In quel giorno, abbiamo letto. Si riferisce, come abbiamo visto, al periodo della grande tribolazione. E questo versetto si riferisce a Sebna, che è una figura dell'anticristo. Molte persone porranno la loro fiducia nell'anticristo che verrà. Guarderanno a lui per ricevere aiuto, penseranno che sia Cristo, ma sarà soltanto un chiodo destinato a cadere. Amico, hai mai fatto questa esperienza? Pianti un buon chiodo in una parete, ci appendi un quadro e quello viene giù. Il Signore Gesù è il chiodo piantato nel posto sicuro. Sebna, invece, era un chiodo che sarebbe caduto, e così cadranno quelli come lui. Hai appeso tutto ciò che possiedi al chiodo piantato nel posto sicuro? Molte persone non l'hanno fatto. Appendono tutto ciò che possiedono a qualcosa che non è sicuro. Per esempio, fanno degli investimenti. Un uomo mi ha detto: ho avuto fiducia in un legale, ma lui ha sbagliato. Non era un chiodo piantato in un posto sicuro. Alcune persone hanno confidato in una persona e hanno scoperto che non era un chiodo piantato in un posto sicuro. Solo Cristo è il chiodo piantato nel posto sicuro. Spero che tu vi appenda alla tua vita e tutto ciò che possiedi. Con il capitolo 23 di Isaia arriviamo all'undicesimo e ultimo oracolo contro le nazioni. Un oracolo, come abbiamo visto, è un giudizio, e questi giudizi erano rivolti contro le nazioni che circondavano Israele. Ognuna di queste grandi nazioni rappresenta o ci pone davanti qualche principio, filosofia o sistema che Dio giudicherà. Permettimi di fare un riassunto di queste 11 nazioni e di ciò che rappresentano. Prima nazione, Babilonia, e questa nazione rappresenta le false religioni e l'idolatria. L'idolatria ai nostri giorni è costituita dall'avidità, dal desiderio irresistibile di avere di più, di dedicarsi e accumulare i beni materiali del mondo. Seconda nazione, la Palestina, che rappresenta la vera religione, che è diventata apostata. Puoi scoprire che questo è accaduto in molte chiese oggi. Esse compiono dei riti, ripetono persino il credo degli apostoli, il Padre Nostro. Esteriormente sembrano basarsi sulla Bibbia, ma in realtà ne rinnegano tutto il contenuto. Sono apostate, il che significa che si sono allontanate da ciò che credevano in passato. Terza nazione, Moab, rappresenta la religione formale, cioè avere la forma della santità, ma averne rinnegato la potenza. Molti di noi potrebbero identificarsi con uno di questi tre. Alcuni di noi dedicano la vita a accumulare beni materiali e hanno lo sguardo fisso sulle cose che desiderano, sono avidi. Alcuni di noi sono cresciuti in chiese che credono nella Bibbia, ma si sono allontanati dal loro insegnamento. Altri vanno in chiesa, seguono forme, cerimonie, rituali meravigliosi che, in realtà, sono privi di una vera vita. Continuiamo con la quarta nazione, che è Damasco, e rappresenta il compromesso. Questa è la posizione nella quale molte chiese si trovano oggi. Ringraziamo Dio per coloro che rimangono attaccati alla verità. Quinto stato, l'Etiopia, che rappresenta qualcosa di positivo. Non c'è giudizio contro di loro. Sesto, l'Egitto, rappresenta il mondo. A Israele era stato detto di star fuori dall'Egitto. È là che Abramo si cacciò nei guai. E noi veniamo ammoniti a non amare il mondo. Molti di noi hanno dei guai a causa del mondo. Settima nazione, la Persia, Babilonia, rappresenta il lusso. Oh, quanti di noi amano il lusso in questa nostra società agiata. Ottava nazione, Edom, che rappresenta la carne. Molte persone oggi servono la loro natura. Nona nazione, l'Arabia, che rappresenta la guerra. Ci sono due gruppi di persone nella nostra società contemporanea, i falchi e le colombe. Qualcuno ha detto che la sola differenza che c'è in loro è che il gruppo dei pacifisti dice di essere per la pace e di essere deciso a combattere per essa. Decima nazione, la valle della visione, che è Gerusalemme, non rappresenta la religione, ma la politica. Alcuni pensano che nella politica si possa trovare la soluzione ai problemi del mondo. E infine, come undicesima nazione, troveremo Tiro, che rappresenta i grandi affari. Direi che il grande peccato dei paesi altamente industrializzati è il consumismo. Credere che il denaro sia onnipotente, che possa risolvere tutti i nostri problemi. Ora guardiamo all'oracolo contro Tiro. Tiro e Sidone erano le due grandi città dei Fenici. Sidone era la città madre e presto fu superata dalla sua orgogliosa e ricca figliola, Tiro. Ma domani tratteremo la profezia contro Tiro in modo più dettagliato. Intanto mi fermo qua, vi saluto, anche questa sera vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato e intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!